mattina ai microfoni di Radio SBS parliamo con Alessandra Frigerio, ricercatrice dell'Università Bicocca di Milano, che si occupa di autismo e genitorialità. Alessandra, benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Grazie mille, buona giornata.
Ti chiederei, Alessandra, innanzitutto di definire che cos'è l'autismo.
Diciamo che è una domanda apparentemente semplice, ma molto complessa, nel senso che in linea generale potremmo definire l'autismo come un disturbo dello sviluppo che riguarda prevalentemente alcune aree, in particolar modo la comunicazione, l'interazione sociale, quindi si presenta un deficit nello sviluppo comunicativo, dunque del linguaggio, e una difficoltà da parte dei soggetti che hanno una diagnosi di questo tipo nell'interazione sociale. E spesso questo si unisce anche a tutta una serie di aspetti che la psichiatria ha definito come degli interessi o dei comportamenti particolarmente ripetitivi, ristretti o stereotipati. Diciamo che questi sono gli aspetti fondamentali che definiscono un po' che cos'è l'autismo, anche se la sua definizione è stata, come dire, oggetto di diverse modifiche nel corso del tempo, per cui è una definizione adesso molto, molto generale che però potremmo dire comprende un po' queste tre aree: la comunicazione, l'interazione sociale e interessi e comportamenti molto ripetitivi, ecco.
Questa mattina siamo con te per parlare di questo studio australiano che appunto ha analizzato migliaia di campioni di sangue di donne incinta, mettendo in luce come la carenza della vitamina D durante la gravidanza possa avere conseguenze sul bambino e portare all'autismo. Ecco, che cosa c'è dietro a questa scoperta?
Allora, in primo luogo mi viene da dire che non stupisce enormemente, nel senso che la vitamina D già in molte altre ricerche precedenti è stata individuata come un elemento fondamentale per lo sviluppo del bambino, in particolar modo per lo sviluppo cognitivo, per cui un deficit di vitamina D era già stato in ambito di ricerca correlato con, ad esempio, delle difficoltà di sviluppo del linguaggio o anche dello sviluppo motorio, e più in generale, come dire, la vitamina D è un fattore fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza. Quindi, come dire, questo rapporto tra livelli di vitamina D e sviluppo cognitivo erano già stati in qualche modo riscontrati, dunque non stupisce.
Quindi si potrebbe semplificare dicendo più vitamina D durante la gravidanza è uguale a una minor probabilità che il bambino sviluppi l'autismo?
Una cosa un po' controversa. In primo luogo, prima di tracciare una correlazione tra la vitamina D e lo sviluppo di patologie autistiche, è necessario replicare lo studio. Questo è uno studio che ha individuato, come dire, una correlazione fino ad oggi mai stata reperita, però, come per ogni studio, è necessario che sia replicato, cioè è necessario che lo studio sia condotto nuovamente su altre popolazioni in maniera tale da poter dire sì, questo è un dato che non è semplicemente effetto di una casualità, ma è un dato che ritorna. Quindi, in primo luogo, la necessità di replicare lo studio, perché nella storia dell'autismo, come dire, ci sono stati già casi precedenti di ricerche che hanno avanzato, come dire, l'ipotesi di una connessione tra autismo e altri fenomeni, penso ad esempio ai vaccini, correlazione che poi non è più stata riscontrata, dunque nonostante siano stati effettuati molti studi, questo effetto non è più stato ritrovato e poi di fatto si è scoperto che non c'è nessuna correlazione. Quindi un primo aspetto è che deve essere certamente replicato lo studio. E l'altro aspetto è questo, che certamente se si troverà, come dire, nuove evidenze che vadano a supportare quest'idea della vitamina D come fattore di prevenzione, potremmo dire, se queste evidenze si riscontreranno, questo non significa che la carenza di vitamina D può essere pensata come la causa dell'autismo, nel senso che una causa ad oggi definitiva, ultima, non c'è ancora. Bisogna pensare l'autismo come l'esito di percorsi differenti, cioè come l'esito di meccanismi differenti che coinvolgono moltissimi fattori. Quindi, ad esempio, un deficit di vitamina D può essere visto come un fattore di rischio, ma non
Quindi
come la
diciamo che
causa.
è uno degli elementi comunque la carenza di
Esattamente.
vitamina D. Questa è una cosa molto importante da sottolineare, appunto, vista anche la complessità, come ci dicevi tu all'inizio, di un problema come quello
Esatto.
dell'autismo.
Esatto, nel senso che può essere davvero l'esito di moltissimi meccanismi diversi che integrano tra loro sia fattori genetici, che però appunto sono multipli, cioè spesso è coinvolta una costellazione di geni, non un gene soltanto, sia fattori ambientali. Allora tra questi fattori ambientali potremmo dire che eventualmente anche un deficit di vitamina D può aumentare il livello di suscettibilità, però appunto come dicevi giustamente tu non si può ridurre un fenomeno così complesso a dei pochi meccanismi eziologici semplicistici, ecco.
Perché proprio la vitamina D è così importante?
Beh, la vitamina D principalmente la produce il nostro corpo attraverso l'esposizione al sole e classicamente viene associata allo sviluppo delle ossa, però è stato rilevato come sia fondamentale anche proprio in termini di supporto allo sviluppo cerebrale. Cioè la vitamina D è fondamentale perché il cervello possa svilupparsi e dunque se pensiamo l'autismo come un disturbo dello sviluppo anche cerebrale, allora ecco che capiamo come mai è un elemento così importante per lo sviluppo corporeo e mentale nella sua globalità.
Restando sempre nell'ambito appunto delle donne incinta, visto che appunto parlando di questa ricerca ci siamo focalizzate proprio su di loro, ci sono altri elementi che una donna appunto nel periodo di gestazione dovrebbe prestare maggiore attenzione in modo che dal punto di vista dell'autismo potrebbe riuscire a fare qualcosa per prevenirlo?
È un po' difficile dirlo, ci sono dei fattori ambientali che sono stati connessi ad una maggiore, anche qui, suscettibilità, parliamo sempre di suscettibilità nei riguardi dell'autismo, per evitare appunto di essere semplicistici, che però non sempre sono prevedibili per le donne, nel senso che ad esempio uno dei fattori che è stato rilevato come connessi ad un maggior rischio di sviluppare l'autismo sono state delle infezioni che magari il feto può contrarre, dunque durante il periodo prenatale, oppure delle infezioni che il bambino può contrarre nei primissimi giorni, settimane, mesi di vita. Però, come dire, qualcosa su cui spesso è complicato intervenire in termini di prevenzione, perché può succedere, insomma. Certamente ci sono dei collegamenti anche tra l'autismo e l'esposizione ad agenti tossici di vario tipo, per cui certamente quello è un aspetto a cui le mamme e i papà possono prestare attenzione. L'altro aspetto, molto controverso, perché anche qui se ne è discusso molto, è il fatto che sia stata rilevata, riscontrata un maggior rischio di sviluppare autismo nei casi in cui l'età anagrafica dei genitori è maggiore, più sono adulti e più la ricerca dice che le probabilità di sviluppare una sindrome autistica si innalzano.
E di che età
però,
stiamo parlando?
Intorno ai 40, diciamo dopo i 40 le probabilità aumentano, ma questo ad esempio vale anche per la sindrome di Down, ad esempio anche per altre sindromi. Tendenzialmente più l'età, poi parliamo di genitori, ma dovremmo parlare dell'età soprattutto della madre. Più l'età della madre è elevata e più per l'autismo, ma anche per altre sindromi che comunque hanno una forte componente genetica, c'è il rischio che qualche costellazione di geni in qualche modo si organizzi in una maniera tale da portare, come dire, nel peggiore dei casi, ad una sindrome di questo tipo.
Per concludere, oggi qual è lo stato della ricerca sull'autismo?
Di ricerca sull'autismo ce n'è di ogni tipo e in moltissimi paesi, nel senso che è un argomento di ricerca così ampio, così complesso, che ce ne si occupa da ogni punto di vista. E di cura non ce n'è. Ci sono delle possibilità di intervento e di trattamento di vario tipo che possono, come dire, aiutare il bambino o il soggetto anche adulto a sviluppare tutta una serie di capacità che spontaneamente fatica evidentemente a sviluppare. Questo ovviamente, come dire, la capacità, l'efficacia dell'intervento dipende anche dal livello di funzionamento del soggetto, perché non l'abbiamo detto all'inizio, però andrebbe sottolineato come non si parla tanto di autismo ma di spettro autistico e dunque ci sono dei soggetti che possono funzionare molto bene, cosiddetti soggetti ad alto funzionamento, che sono tendenzialmente autosufficienti, e ci sono invece soggetti a basso funzionamento nei cui casi le difficoltà sono molto maggiori. Quindi anche a seconda del livello di funzionamento l'efficacia dell'intervento, del trattamento può cambiare. Certamente una cosa che si tende a sottolineare oggi nell'ambito della ricerca è l'importanza di non coinvolgere solamente il soggetto autistico nel trattamento, ma di coinvolgere tutto il suo contesto, proprio perché, essendo una patologia dell'interazione, è importante poter lavorare proprio sulla relazione tra le persone, dunque coinvolgere i genitori, coinvolgere gli insegnanti, coinvolgere la comunità in un'ottica appunto che non sia semplicemente che non riduca, come dire, il problema ad un problema puramente del singolo, ma che lo contestualizzi in una rete di relazioni.
Io ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Alessandra Frigerio, psicologa e ricercatrice all'Università Bicocca di Milano, che si occupa di autismo e genitorialità. Alessandra, appunto, noi con te stiamo parlando di questo studio australiano che ha messo in luce un link tra i livelli di vitamina D durante la gravidanza e l'autismo. Il professore a capo di questa ricerca, il professor John McGrath, ha messo in evidenza anche che le donne di alcune etnie corrono un rischio maggiore di carenza di vitamina D. Ecco, tu ci puoi confermare la carenza di vitamina D in alcune etnie piuttosto che in altre?
Questa è l'ipotesi di questo ricercatore che va testata. Ad oggi ci sono molti studi sull'incidenza dell'autismo a livello transculturale, transetnico, che individuano delle differenze, ad esempio nell'incidenza appunto del problema a livello della popolazione generale, nella sua prevalenza, ma nella maggior parte dei casi queste differenze vengono ricondotte a fattori che non hanno tanto a che fare con la biologia, o differenze di tipo etnico fondate su una diversa fisiologia. Vengono solitamente ricondotte al fatto che, ad esempio, in paesi diversi vengono utilizzati dei criteri di diagnostici differenti, al fatto che la concettualizzazione del problema evidentemente si modifica, per cui non possiamo pensare che lo stesso problema venga concettualizzato in maniera simile in Australia piuttosto che in uno stato dell'Africa centrale, per cui anche questo rende difficoltoso capire se ci sono delle differenze a livello etnico e culturale nell'incidenza del problema. Quello che posso dire, ad esempio, è che l'incidenza in Italia è molto simile all'incidenza qui in Australia, per cui in Italia gli ultimi studi indicano che l'autismo tendenzialmente colpisce un bambino su 150, in Australia le statistiche sono abbastanza comparabili perché indicano un'incidenza di un bambino su 160. Negli Stati Uniti, ad esempio, invece la prevalenza è maggiore, significativamente maggiore, intorno al 2%. Questa ipotesi rispetto al fatto che le donne appartenenti ad alcune etnie debbano preoccuparsi di più rispetto alla questione della vitamina D deve essere ancora tutta da testare, nel senso che mi sembra proprio un'area di ricerca ancora un po' embrionale, che ben venga, nel senso che speriamo possa portare nuove conoscenze, nuove scoperte.
Alessandra Frigerio, ricercatrice dell'Università Bicocca di Milano e psicologa che appunto si occupa di autismo e genitorialità, grazie per essere stata con noi questa mattina.
Grazie
sulle frequenze di Radio SBS e a presto.
Grazie mille a voi.